Vogliamo aprire la parola del Signore nella seconda lettera ai Tessalonicesi, leggere ancora una volta il primo capitolo, dal versetto 1 al versetto 12. Così dice la parola del Signore: Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio nostro Padre, nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente, l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà, per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Fin qui la parola del Signore. Allora, abbiamo iniziato il nostro nuovo anno, il 2018, dando particolare attenzione e risalto al soggetto della preghiera, alla preghiera cristiana. Sabato 6 abbiamo avuto una conferenza in cui si è parlato della preghiera in modo particolare, ma non solo. Domenica scorsa è stato ricordato, anche stamattina abbiamo parlato dell'impiego utile e proficuo del tempo. Ma ieri abbiamo avuto una classe di teologia pastorale in cui si è parlato del fatto che uno dei mezzi che Dio mette a nostra disposizione per fuggire e vincere la tentazione è proprio la preghiera. Neemia, che è tentato in più modi, rivolge i propri pensieri a Dio, chiede al Signore aiuto e liberazione. Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli: pregate e vegliate affinché non cadiate in tentazione. Poi ieri sera abbiamo visto anche un film che, seppure con qualche eccesso, ci ha fatto riflettere su come la preghiera della fede sia un'arma potente che Dio utilizza per cambiare le persone, per cambiare le situazioni. E abbiamo completato la spiegazione delle domande del Catechismo di Spurgeon. Per una strana ragione, non so perché, Spurgeon non tratta l'argomento della preghiera nel suo Catechismo, che era un rimaneggiamento appunto di quello di Westminster. Quindi, come è stato detto, noi abbiamo preso la parte del Catechismo minore di Westminster che riguarda la preghiera, e quindi questa domenica abbiamo visto, è iniziata parlando ancora della preghiera. E nella provvidenza di Dio l'esposizione di Seconda Tessalonicesi oggi parla ancora della preghiera. La preghiera che l'apostolo Paolo rivolge continuamente a Dio per i Tessalonicesi a certi, per certi scopi particolari e con un certo contenuto particolare. Io questa mattina, siamo piuttosto in ritardo nel nostro culto, cercherò di essere più breve del solito, ma voglio essere preciso, cercherò di esserlo più chiaramente possibile per parlarvi proprio del contenuto di questa preghiera dell'apostolo Paolo per i Tessalonicesi. Insomma, credo che se non siamo ciechi, sordi e insensibili, il Dio ci stia richiamando a qualcosa. Insomma, tutto questo concorso di cose nelle quali certo ci può essere anche l'intenzione dei conduttori, ma tutte insieme credo che cumulativamente ci fanno comprendere che il Dio ci richiama a rifocalizzare la nostra attenzione e a strutturare la nostra vita e la nostra pratica cristiana, appunto praticando una preghiera che sia più intensa, più significativa. Fratelli, la preghiera davvero è il respiro della nostra anima, e più ossigeno mettiamo nel nostro corpo, più noi andremo lontano. Più siamo asfittici, più saremo anemici e più saremo prossimi alla sonnolenza e alla morte. Il Signore ci richiama e ci chiama a vivere una vita di preghiera più significativa. Se vi dimenticate tutto quello che vi dirò stamattina, ricordatevi di questo, perché questo è il messaggio che dal 1° gennaio fino ad oggi il Dio ci sta rivolgendo. Ma andiamo al contenuto dei versetti 11 e 12 del 1° capitolo di Seconda Tessalonicesi. Li rileggo, perché è su questi che mi soffermerò. Anche a quel fine, adesso vedremo qual è, preghiamo continuamente per voi affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù Cristo sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. E la prima cosa che dobbiamo notare è questa: qual è il fine, qual è lo scopo, qual è l'obiettivo di tutte le preghiere cristiane? Quando preghiamo abbiamo tante cose da chiedere, abbiamo tanti bisogni e necessità da presentare al Signore, e Dio ci incoraggia a chiedere. Gesù lo ha detto nelle meravigliose parole che riguardano la preghiera: cercate, chiedete, bussate. Noi possiamo andare a Dio a chiedere tutto quello di cui abbiamo bisogno. Egli è un Padre celeste, il nostro Padre celeste, e ha promesso che come i figli chiedono ai genitori cose buone, così Lui, quale nostro Padre celeste, ci darà le cose di cui abbiamo bisogno. Il Signore ci incoraggia ad andare a Lui a chiedere, a parlare, ma dobbiamo fare attenzione. Qual è lo scopo di tutte le nostre preghiere? A quale fine, qual è l'obiettivo che dobbiamo avere ben presente davanti a noi qualunque cosa noi chiediamo, per noi o anche per altri? Qual è? È chiaramente affermato qui in questo passo, che ci richiama, se volete comprenderlo, a tornare un momento indietro, no? Al versetto 11 dice: a quel fine, anche a quel fine, quale? Uno scopo che è stato detto precedentemente, che noi preghiamo continuamente. Qual è? Guardate dai versetti precedenti, qui sta parlando del giudizio che abbiamo esaminato, della condanna dei reprobi: essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. È qui il peso centrale: quando Gesù verrà per essere glorificato nei santi è ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Il Signore ritornerà e quando ritornerà sarà glorificato e sarà ammirato. Ed è anche a quel fine che noi preghiamo. Qual è questo fine? La gloria di Cristo o l'onore di Cristo, l'ammirazione di Cristo. La gloria di Cristo, l'ammirazione di Cristo è lo scopo di tutte le preghiere. Se poi vedete più avanti, anche al versetto 12 si parla della stessa cosa, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato. È una specie di sandwich questa preghiera. Le due fette di pane stanno all'inizio e alla fine e poi dentro c'è la sostanza, ma quello tiene tutto insieme. Cos'è che deve tenere insieme le nostre preghiere? Che qualunque cosa noi chiediamo a Dio deve essere rivolto alla gloria di Cristo. Certo che non si può pregare nessun altro se non Dio solo. Certo che le nostre preghiere, la nostra adorazione, la nostra devozione devono essere rivolte soltanto a Dio, perché solo Cristo, solo Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo deve essere glorificato. E soltanto la Deità deve essere adorata. La gloria di Cristo è lo scopo supremo di tutte le cose, la ragione per cui il mondo è stato creato. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice che di Gesù Cristo a lui è stato dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Trovatemi una preghiera a Maria nelle epistole o in tutti gli scritti dell'Apostolo Paolo. Trovatemi una preghiera a qualcun altro che non sia Dio, trovatemi qualcun altro che sia adorato, che non sia il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Non ce n'è. E per quale ragione? Perché solo Cristo deve essere innalzato. E nel giorno del giudizio non ci sarà Cristo da una parte, Maria dall'altra parte, Pietro da un'altra parte, tutti gli altri, il codazzo di santi che hanno ricevuto le preghiere e le devozioni degli uomini su questa terra ad essere innalzati. Un solo nome, il nome di Cristo, dinanzi a Lui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Signore alla gloria di Dio Padre. È chiaro? Cristo soltanto deve essere glorificato, solo Cristo sarà il nostro grido fino alla fine della nostra vita. Ci sono state persone che hanno dato la loro vita per questo ed è degno dare la vita perché solo Cristo sia innalzato. Quindi lo scopo della preghiera di Paolo è proprio questo, affinché il Signore Gesù Cristo sia glorificato. E spesso le nostre preghiere sono dettate dai nostri bisogni percepiti. Noi chiediamo molte cose al Signore e perché siamo delle persone, delle creature bisognose, e chiediamo al Signore tutte le cose di cui abbiamo bisogno per il nostro benessere. Certamente, se abbiamo bisogno di lavoro, se abbiamo bisogno di denaro, se abbiamo bisogno di salute. E però dobbiamo riflettere su una questione fondamentale, che la natura del cristianesimo contemporaneo, soprattutto occidentale, è estremamente mondana. La benedizione divina viene confusa con la prosperità, la felicità coniugale, il benessere economico, la buona salute, il successo, la fama. E si pensa che noi dobbiamo chiedere a Dio queste cose primariamente. Con tutto il rispetto, ve l'ho proposto io, perciò non sto facendo qualcosa che va contro di me. Il film di ieri sera, no? Che parlava della preghiera. Quali erano le ragioni più pressanti affinché si pregasse? La serenità coniugale, il lavoro, il benessere, no? Tutto sommato terreno. Ora, non è che queste cose non sono importanti o non le dobbiamo chiedere, ricordatevi, Gesù ci ha dato l'autorizzazione per farlo, dicendo nel Padre nostro che dobbiamo chiedere a Dio il nostro pane quotidiano. Il nostro pane quotidiano ha a che fare con il nostro benessere. Ma attenti a non scambiare la benedizione divina con la prosperità. Attenti a non fare di quelli che devono essere dei semplici strumenti, dei fini ultimi. Il fine ultimo non è il mio benessere, il fine ultimo non è la mia buona salute, il fine ultimo non è il successo della mia professione, il fine ultimo non è neanche il successo del mio matrimonio, la laurea dei miei figli, il mio conto in banca. Perché se noi viviamo per queste cose e preghiamo per queste cose facendone dei fini, quando ci verranno tolte, cosa saremo? Saremo miserabili. Saremo miserabili davanti a una malattia invalidante, davanti a un cancro terminale, davanti a un dissesto economico. La nostra fede vacillerà, il nostro cuore si perderà. Mentre dobbiamo comprendere che quello che deve essere il fine ultimo delle nostre preghiere è la gloria di Cristo, e Cristo può essere glorificato nella vita, nella salute, nel benessere, nella ricchezza, nella felicità del matrimonio, nel successo dei nostri figli, e può essere glorificato nella morte. Cristo sarà glorificato nella vita, sia che io vivo, sia che io muoio. Cristo può essere glorificato anche nel nostro fallimento economico, Cristo può essere glorificato anche nella nostra perdita del lavoro, Cristo può essere glorificato anche nelle nostre difficoltà familiari, Cristo può essere glorificato sempre. Il salmista diceva: io starò in silenzio davanti al Signore, perché tu, Signore, mi hai colpito. È importante, fratelli, che comprendiamo l'azione di Dio e il modo in cui noi possiamo reagire alle sue azioni. Non c'è una sola delle vicende umane in cui Cristo non possa essere glorificato. Dicevo proprio questo, ripetendo già il versetto di Filippesi al capitolo 1. Paolo dice, scrivendo ai Filippesi: se la mia viva attesa e la mia speranza di non avere a vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e morire guadagno. Per favore, non, sono molto distratto da questa bambina, grazie. Cristo sarà glorificato nel mio corpo. E non potrebbe essere questo il problema della maggior parte delle cause di infelicità di molte persone? Non capire che la nostra felicità non dipende dalla contingenza, dal fatto in sé che noi stiamo bene o che stiamo male. La nostra felicità non può e non deve dipendere da come sta funzionando il nostro matrimonio, anche se certamente un matrimonio in crisi è una causa di grande infelicità. Impariamo qual è lo scopo di tutte le nostre preghiere. Secondo punto, c'è una frase che è importante che io vi spieghi, perché Paolo dice: a quel fine preghiamo continuamente per voi, affinché, quindi un altro scopo, no? Cioè noi preghiamo per voi, e preghiamo per voi perché desideriamo qualcosa riguardo a voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione. affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione. Di quale vocazione si parla? Molte persone pensano che la vocazione di cui si parla qui è l'invito o l'appello che il Signore ci fa ad andare a Lui. Molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti, questo è il, spesse volte viene ripetuto, quindi la vocazione sarebbe l'invito del Vangelo a credere, a venire a Gesù. Non è così in questo caso, perché la vocazione, l'Apostolo Paolo, il modo in cui lui lo usa, il termine, ha un significato molto più profondo. Per comprenderlo dobbiamo ricordarci cosa dice di se stesso scrivendo alle chiese della Galazia. Ascoltate, non è necessario che aprite la Bibbia, ma aprite le orecchie e ascoltate. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa e la devastavo e mi distinguevo nel giudaesimo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Lui descrive la propria vita, dice che prima di essere un cristiano era un persecutore della Chiesa. Ma ascoltate un po' cosa dice: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo. Mi ha chiamato significa che mi ha tolto da quella condizione, che mi ha tirato fuori dalla mia condizione di ribellione, di peccato, di incredulità, di inimicizia nei confronti di Cristo, e quindi questa vocazione è stata una chiamata efficace che ha fatto di me qualcosa che io non ero prima. Quando, vi faccio una domanda, quando Paolo è stato chiamato, era degno di essere un cristiano? Sì o no? Non dovete fare lunghi discorsi, io no. Nessuno di voi ha detto di sì. Va bene, avete detto bene. Per Paolo la risposta era facile. E quando Dio ha chiamato voi, eravate degni di essere dei cristiani? Di portare il nome di Cristo? Di essere chiamati santi? Sì o no? C'è qualcuno che dice di sì? Si accomodi per favore. No, quando Dio ci chiama efficacemente, ci fa qualcosa che noi non siamo affatto degni, non siamo degni di alzare lo sguardo, di chiamare Dio Padre, di rivolgerci a Gesù come il nostro Redentore, non siamo degni nemmeno di menzionare il suo nome, le nostre labbra lo hanno bestemmiato, hanno detto parolacce, bugie, per non dire quello che abbiamo fatto. La chiamata di Dio è rivolta a peccatori. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare non ciò che era degno, non ciò che era buono, non ciò che era santo, non ciò che era giusto, ma ciò che era perito. La chiamata di Dio è rivolta a peccatori, indegni, miserabili. E se qualcuno dice, ma io un cristiano non ne sono degno, questo ti dà titolo per essere cristiano. Diversamente, se pensi di essere degno, non potrai mai esserlo. Noi non siamo chiamati da Dio, come l'Apostolo Paolo, quando non siamo degni, ma dobbiamo rimanere in quello stato? Questo è il punto. Questo è il punto. Paolo dice, noi preghiamo sempre il Signore, continuamente, che Cristo sia glorificato, e che Cristo sarà glorificato se voi, Dio vi reputerà degni della vocazione che vi ha rivolto. Cioè vi ha chiamato quando eravate indegni, ma voi siete chiamati a vivere degnamente la chiamata che vi è stata rivolta. Cioè, cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che l'Apostolo Paolo ci sta dicendo che Dio non vuole che noi rimaniamo nello stato in cui eravamo quando il Signore ci ha chiamati, che dobbiamo essere, il messaggio di ieri di Andrea, trasformati, e che il Signore ci chiama quando siamo indegni, ma tutto quello che ci dona, dopo che ci ha associati al suo nome, dopo che ci ha uniti a Cristo, dopo che ci ha donato lo Spirito Santo, dopo che ci ha donato la sua parola, dopo che ci ha incorporati in una chiesa, lo fa affinché il nostro cammino normale da cristiani sia quello del progresso, della santificazione, che fa sì che peccatori indegni, che sono giustificati gratuitamente, mostrino il cambiamento della loro vita che li fa apparire degni, ovvero all'altezza della vocazione che è stata loro rivolta. Questa è la preghiera di Paolo. E l'altra cosa che dirò, e qui mi fermo perché già è mezzogiorno, che Dio è la persona che deve dichiararci degni. Paolo prega affinché questi credenti di Tessalonica fossero dichiarati degni della vocazione, o ritenuti degni della vocazione da Dio. Dio ci deve riconoscere degni del suo regno. Questa, noi lo troviamo anche già prima in questa lettera, se ci avete fatto caso. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio. Chi sono le persone che vengono riconosciute degne del regno di Dio? A cosa vi fa pensare questo? A me fa pensare a una parabola che Gesù ha raccontato. La parabola delle nozze. Vi ricordate questa parabola? La prendiamo? La prendo io e ve la leggo. Gesù raccontò: il regno dei cieli è simile a un re che fece le nozze di suo figlio. Mandò fuori i suoi servi a chiamare gli invitati delle nozze. Quelli non vollero venire, mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandone, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero dei servi, li maltrattarono, li uccisero. Questa è una storia, diciamo, che ci fa pensare al modo in cui Dio ha fatto conoscere la sua salvezza al suo popolo, al popolo ebraico. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi, a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade, chiamate alle nozze quanti ne troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. Indegni, cattivi, no, e buoni, gente che stava per la strada, chiunque. La sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase a bocca chiusa. E allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Questa persona non era degna di stare nella sala delle nozze perché non aveva l'abito adeguato. Era stato invitato, era lì, era presente, ma non era degno di quel luogo e di quel contesto. Questa è la parabola che finisce: molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Chi sono coloro che saranno reputati degni della chiamata che è stata loro rivolta? A che cosa rappresenta questo abito di nozze? Certamente non rappresenta una giustizia inerente, perché le persone che sono state invitate a quella festa erano persone che facevano le cose più disparate. Sappiamo in un'altra versione della parabola che il Signore dice: costringeteli perfino ad entrare, chiunque trovate. Il punto è proprio questo, che quella persona non aveva titolo per poter stare alle nozze, non aveva l'abito, che poi presso gli orientali era costume che venisse fornito da chi invitava. E questo è il senso, fratelli, delle parole che l'Apostolo Paolo dice: dovete essere trovati degni, dovete essere trovati rivestiti di quelle opere, dovete essere rivestiti di quel tipo di vita che vi rende adeguati per partecipare alle nozze dell'agnello. Per i Tessalonicesi quell'essere degni significava che loro avevano sofferto per Cristo, che avevano perseverato nella fede, nella speranza, nell'amore mentre soffrivano per Lui, e erano persone che si erano appoggiate su Dio per perseverare nelle varie prove delle quali si trovavano. Fratelli, essere reputati degni da Dio significa che la nostra vita su questa terra, essendo stati chiamati da Dio, non sarà infruttuosa, non sarà una vita vissuta senza poter presentare nulla al Signore, una vita che non si è curata di camminare nel timore di Dio, nella generosità, nell'ubbidienza, nella santificazione, nell'interesse nei confronti degli altri, nel servizio ai nostri fratelli, al nostro prossimo, nel dare buona testimonianza, nel curarci del bene della nostra città, nel fare il nostro lavoro coscienziosamente, e così via. La nostra chiamata non è quella di essere dei topi di chiesa, no, non di biblioteca, delle persone che sono degli angeli quando stanno qui a pregare e poi vivono tutta un'altra vita o mille altre vite altrove. Noi siamo persone che, siccome siamo stati chiamati da Dio quando non eravamo degni, siamo stati, quando eravamo come la prostituta Gomer, uniti al nostro sposo celeste, adesso dobbiamo assumere il modo di vivere, di pensare, di agire del nostro nobile sposo celeste, perché tutta la sua giustizia ci è stata data, e tutta la sua santità, e tutta la sua bontà, e tutta la sua verità. E il nostro nome che è associato a Cristo non può essere, le persone ci devono ricordare quando ci vedono, come coloro che un tempo sono stati la prostituta Gomer, ma che adesso sono la sposa del Re dei Re e del Signore dei Signori. Questo significa essere reputati degni della vocazione. E concludo dicendo due cose: perché dobbiamo aspirare, quali sono le spinte a tutto ciò, a un impegno vero, reale, poi vedremo come, non il frutto dei nostri sforzi ma della potenza di Dio. Paolo lo dice, ve lo devo anticipare, altrimenti pensate che il mio è un discorso moralistico, non è questo. Ma cosa deve fruttare tutto ciò? Due cose: una grande responsabilizzazione, ma anche ha un effetto grandemente liberatorio. La grande responsabilizzazione è questa: Dio e non un uomo ci deve reputare degni, e con Dio non si può imbrogliare. Voi potete pensare che io sia una grande persona, posso apparire ai vostri occhi santo, onesto, puro, ma se io ho una vita segreta, una vita doppia, posso sperare e potrei perfino riuscire per molto tempo a tenerla nascosta a voi. Ieri sentivo di qualcuno che era riuscito a tenere nascosta a un quarto gruppo di persone una tripla vita che aveva in tre circostanze diverse. C'è gente che è davvero geniale nel riuscire a far questo. A me mi scoprirebbero subito, perché non ho buona memoria prima di tutto. Ma voglio dire, con Dio non si può scherzare. Come fa? Come fai a fingere con Dio? L'ipocrisia. Come si fa a essere disonesti con Lui? Come si fa a mentire a Dio? Un giorno dovremo passare sotto il suo giudizio. Sarà Lui a doverci reputare degni, non un uomo, non una chiesa, non un tribunale umano. Dio ci dovrà reputare degni. Per questo Paolo prega, dicendo: voi dovete apparire davanti al Dio nell'ultimo giorno, e sarà Lui, e quindi state attenti a come vi comportate, siate onesti, siate sinceri, siate leali. Da una parte è altamente responsabilizzante, dall'altra parte è liberatorio, perché vi assicuro con tutto il bene che vi voglio che io preferisco di essere giudicato da Dio e non da voi. Perché se voi mi volete bene, generalmente passate sopra i miei peccati, e non è una cosa buona, perché i peccati sono cose gravi, sono cose di cui ci dobbiamo ravvedere, che dobbiamo abbandonare. Se voi mi volete male, ingigantirete i miei peccati in modo da distruggermi. Ma io trovo liberatorio il fatto che sia Dio a dovermi reputare degno della sua della vocazione, perché Dio è un padre buono e misericordioso che riconosce e apprezza l'onestà e la sincerità dei sentimenti. Fratelli, la mia preghiera per voi, e spero che sia la mia preghiera più costante per voi, confesso dinanzi a Dio di essere venuto meno più volte in questo mio dovere di pregare, come diceva l'Apostolo Paolo, continuamente per voi. E i miei propositi per quest'anno sono anche quelli di essere più consistente in una seria, vera, significativa, profonda, continua preghiera pastorale. E che Dio vi reputi degni della vocazione che vi ha rivolta. Presto viene il giorno in cui lo incontreremo, saremo al suo cospetto, faccia a faccia. Dinanzi a Lui non ci possiamo nascondere, dinanzi a Lui non possiamo mentire. Ci concede il Signore di essere e di diventare ciò che Lui ci ha già fatti, per grazia. Amen. Chiniamo il capo. Padre Celeste, Dio Onnipotente, noi ti ringraziamo per la preghiera dell'Apostolo Paolo, per come lo scopo di questa preghiera ci rimanda e ci richiama a ricercare prima di tutto e soprattutto la gloria di Cristo. E poi, Signore, ti preghiamo che tu ci possa sostenere in questo cammino cristiano, per essere quel genere di persone che, piuttosto che disonorare il nome di Cristo al quale ci hai voluti associare, possano essere persone che camminano in modo degno della vocazione e della chiamata efficace che ci hai rivolta. Te lo chiediamo per amore nel nome di Gesù. Amen.